Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La crisi in Medio Oriente. Donald Trump dice di aver sospeso l'attacco sull'Iran previsto per domani perché ci sarebbero seri accordi in corso, ma avverte: siamo pronti a un assalto su vasta scala se non raggiungeremo un accordo accettabile, al centro il nodo del nucleare. Flottiglia, abbordate metà delle barche dirette a Gaza, gli attivisti catturati forse in viaggio verso Ashdod, su una nave militare di Tel Aviv. Tajani chiede l'immediata liberazione dei 9 italiani, il resto delle imbarcazioni prosegue la missione umanitaria in attesa del prossimo attacco. I complimenti di Netanyahu ai militari, lavoro eccezionale con efficacia e discrezione. Manifestazioni e presidi oggi pomeriggio in decine di città. La Commissione europea dice no alla richiesta del governo italiano, nessuna deroga del patto di stabilità per le spese energetiche. Per Meloni si fa pressante il problema di trovare risorse per rinnovare il taglio delle accise e altre misure contro il caro bollette. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Partiamo dall'Iran. Donald Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco pianificato per domani su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. Trump lo ha scritto sul suo social Truth. La sospensione dell'attacco, ha poi continuato il presidente statunitense, è stata decisa perché sono ora in corso seri negoziati che porteranno ad un attacco, ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. L'accordo includerà un aspetto fondamentale: nessuna arma nucleare per l'Iran, ha specificato Trump, che ha anche riferito al capo del Pentagono Pete Hegseth e al capo dello Stato Maggiore Daniel Kane di tenersi pronti a procedure con un assalto su vasta scala contro l'Iran, con preavviso immediato se non venisse raggiunto un accordo accettabile. C'è dunque il rischio concreto che la Casa Bianca decida di riprendere gli attacchi sul territorio iraniano? Sentiamo il nostro Emanuele Valenti.
Il Pentagono starebbe mettendo a punto i piani per un'eventuale ripresa dei bombardamenti sull'Iran. Secondo i media americani, si tratterebbe dei preparativi più avanzati dall'inizio della tregua. Domani Trump riunirà alla Casa Bianca i suoi consiglieri per la sicurezza. Nello scambio di proposte e controproposte tra Teheran e Washington, l'ultimo documento sarebbe iraniano. Il nodo, sappiamo, è sempre il nucleare. Secondo alcuni media arabi, gli iraniani avrebbero proposto un lungo congelamento del programma nucleare, non si sa di quanti anni, e il trasferimento in Russia, e non negli Stati Uniti come chiesto più volte dalla Casa Bianca, dell'uranio arricchito. Ma si tratta di elementi non confermati ufficialmente. Tra i piani del Pentagono ci sarebbero anche quelli per una delicatissima operazione per prelevare fisicamente l'uranio arricchito in Iran, appunto operazione ad altissimo rischio. Per Trump il dilemma alla fine è questo: riprendere la guerra senza alcuna certezza sull'esito finale? Finora, ricordiamo, non ha raggiunto i suoi obiettivi e anzi ha rafforzato l'ala intransigente all'interno del regime iraniano, oppure, seconda ipotesi, aspettare facendo il gioco di Teheran, che punta a tempi lunghi. In entrambi i casi non è per nulla scontato che un giorno il presidente americano possa dire di avere vinto questa guerra.
Dagli Stati Uniti poco fa è arrivata la notizia di una sparatoria in un centro islamico di San Diego. Ci sarebbero almeno 2 morti e diversi feriti, secondo l'emittente americana ABC. Nei pressi della moschea ci sarebbe anche una scuola che le autorità hanno messo in stato di isolamento. Un gruppo di genitori spaventati si sarebbe radunato nell'area. La polizia è già intervenuta sul posto e parla di una situazione sotto controllo. Pare che l'autore sia stato bloccato. Oggi l'abbordaggio è arrivato in pieno giorno. L'esercito israeliano ha attaccato questa mattina in acque internazionali di competenza cipriota la Global Sumud Flottiglia. Secondo l'ultimo conteggio degli organizzatori della missione umanitaria, 31 barche sono state abbordate, gli attivisti sequestrati e le imbarcazioni abbandonate alla deriva con i motori e le vele distrutte. Gli attivisti denunciano come la Guardia Costiera cipriota non abbia mai risposto alle richieste di soccorso lanciate dalle imbarcazioni. Non ci sono ancora certezze sulla sorte degli attivisti catturati. Quello che si sa è che sono stati caricati su una nave militare che potrebbe portarli, così dicono i media israeliani, verso la città israeliana di Ashdod. Nel pomeriggio il premier israeliano Netanyahu ha fatto i complimenti all'esercito per il lavoro eccezionale svolto con efficacia e discrezione. Tra i sequestrati ci sono almeno 12 italiani, oltre a 2 cittadini stranieri residenti in Italia. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto la loro immediata liberazione, a questo si limita l'intervento del governo italiano. Sulla Sumud flottiglia c'è anche un parlamentare, il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto.
Siamo a largo di Cipro e stiamo procedendo dopo essere rimasti un po' lontani dal luogo dove sono state le intercettazioni. E quindi diciamo adesso siamo prima rientrati alla ricerca delle barche rimaste alla deriva. Tra l'altro è stato veramente un'immagine spettrale, perché immaginatevi, io ieri le avevo viste nel sole, nel vento, navigare con tanto entusiasmo verso Gaza e adesso le ho ritrovate così senza vita, come se fosse insomma una carcassa vuota. C'è veramente una contrapposizione tra un'umanità che resiste e che vuole cancellare la bruttura della violenza, della guerra, del genocidio che è in corso a Gaza, e c'è invece una violenza bruta che continua a insistere e a bloccarci, a tentare di bloccare qualcosa che però non si bloccherà mai, perché vedrete alla fine vinceremo noi. Io mi aspetterei che le autorità italiane vengano a ascoltarci, e voglio dire, ci sono tanti italiani, sapete qual è il rischio che c'è? Cioè mi aspetterei che l'Italia faccia da... Poi dopo, se lo fa la Turchia, bene, va benissimo.
E potrebbe essere verosimile anche nelle prossime ore questo?
È auspicabile, è verosimile, non lo so, considerando il livello di sottomissione a Israele che il mondo occidentale, tutto il mondo sta dimostrando in questi anni.
Manifestazioni e presidi in solidarietà con la flottiglia si sono svolte nel pomeriggio in diverse città d'Italia. A Milano, da Piazza della Scala, è partito un breve corteo per le vie del centro. Sentiamo le voci raccolte dal nostro Matteo Lefons.
Se una persona ha il senso dell'umanità non può permettere che tutto questo continui.
Israele è uno stato genocida, in quanto tale non si può collaborare con lui, non possono farlo gli stati, non possono farlo le imprese, non può farlo nessuno, altrimenti è complice.
Questa della flottiglia è un'occasione di un ennesimo atto di pirateria e di violazione di leggi internazionali. Anche questo dovrebbe spingere il governo non a reazioni tiepide come quella del ministro Tajani, che si raccomanda di non trattare troppo male i nostri connazionali, che sono fra il centinaio di persone sequestrate.
Io credo che ognuno di noi abbia un grande potere, perché siamo consumatori. Anche stare un'ora in silenzio, fermi in Duomo tutti i giorni, ha un grande potere simbolico. È il nostro modo di dire: non il mio nome, io non ci sto, io sto con gli oppressi, non con gli oppressori.
Creare un isolamento internazionale intorno a Israele affinché la smetta di fare quello che vuole, perché l'altra volta hanno sequestrato le persone a 1000 chilometri, oggi a 500 chilometri, quindi loro si ritengono padroni assoluti del Mediterraneo, invece il Mediterraneo è mare nostro, per fortuna.
E dunque in Italia si scende in piazza mentre le 20 barche superstiti riprendono la navigazione verso Gaza dove a questo punto è molto improbabile che arrivino, Gaza dove la situazione umanitaria è, come racconta Fatima, ormai al di là di ogni immaginazione.
The situation in Gaza really is miserable. In the last week there are many
Nell'ultima settimana ci sono stati molti raid aerei, decine di persone sono state uccise di giorno, di notte, soprattutto di notte. I bombardamenti dei carri armati non si fermano mai. La situazione è oltre ogni immaginazione, siamo stressati, traumatizzati, preoccupati, perché sui media si parla molto di operazioni di terra e dell'occupazione di quello che resta della striscia. Per quanto riguarda l'igiene, l'acqua potabile, persino l'acqua salata scarseggiano, ci sono molti insetti, anche di specie nuove, ratti, malattie della pelle, i medicinali non si trovano. Per quanto mi riguarda, forse l'ho già raccontato, venerdì verso le 5 o le 6 mia nipote di 4 anni ha detto: zia, usciamo di casa, usciamo da questo posto. E allora le ho chiesto: perché tesoro, qui siamo al sicuro? Ma lei mi ha risposto: no, l'occupazione sta arrivando, ti prego, cerchiamo un posto sicuro. Pochi minuti dopo è iniziata l'operazione che ha portato all'uccisione di Haladad. Sono rimasta senza parole, ha solo 4 anni e per lei tutto è normale, ma siamo tutti traumatizzati, anche se lavoriamo, se cerchiamo di vivere, siamo traumatizzati. Questo è il nostro terzo anno e soffriamo ancora per la mancanza di cibo, di acqua. Non c'è un luogo sicuro. Abbiamo paura di una nuova operazione di terra e non sappiamo cosa fare.
We are afraid of a land operation, to be honest. We don't know what to do.
In serata il Consiglio Comunale di Milano ha bocciato la rottura del gemellaggio con Tel Aviv che i Verdi avevano ripresentato in aula con un ordine del giorno dopo che era stato disatteso quanto deciso ad ottobre quando l'aula aveva votato l'interruzione del rapporto con la città israeliana. La maggioranza di centro-sinistra si è spaccata con tre consiglieri del PD che hanno votato contro il documento. Il Partito Democratico aveva comunque sostenuto con la sua capogruppo Beatrice Guccione il documento. Quando è arrivata la bocciatura, i propal presenti tra il pubblico in aula hanno protestato gridando «Siete complici del genocidio». Resta dunque il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Da Bruxelles oggi è arrivato un secco no alla richiesta del governo italiano sul patto di stabilità. Meloni vorrebbe una deroga per le spese dell'energia sul modello di quella per la difesa. La necessità è impellente, sia per continuare a rinnovare il taglio delle accise, sia per altre eventuali misure contro il caro bollette, argomento politicamente sensibile. Le opposizioni non sono contrarie a discutere di questo e anche di uno scostamento di bilancio. Solo pochi giorni fa Tajani si era addirittura lasciato scappare l'ipotesi di una manovra correttiva. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
La porta della Commissione europea rimane chiusa nonostante la lettera indirizzata direttamente alla Presidente von der Leyen da parte della Premier Meloni. L'attenzione in questa fase è rivolta al pieno utilizzo delle ingenti risorse europee già disponibili, ha messo in chiaro un portavoce dell'esecutivo UE rispondendo oggi alle domande della stampa. Poche parole per ribadire che non si fanno eccezioni alle regole del patto di stabilità. I vincoli rimangono i soliti, deficit sotto il 3% del PIL e debito pubblico sotto il 60%. E la clausola di salvaguardia che esclude in parte le spese per la difesa dal conteggio del debito non sarà estesa alle misure nazionali in risposta alla crisi energetica. È un colpo non da poco per il governo italiano, che da settimane chiede a Bruxelles con sempre maggiore insistenza più flessibilità sulle regole che disciplinano le politiche di bilancio degli Stati membri. E che ora ha provato a sfruttare anche i buoni rapporti tra Meloni e von der Leyen per bypassare la rigidità del commissario all'economia Dombrovskis. In verità, la Commissione non ha mai negato che anche una sospensione del patto è possibile, ma solo se si concretizzerà l'unica condizione abilitante, la recessione economica. Prima ci sono altre opzioni da esplorare: aiuti di Stato più flessibili, finanziamenti privati e quelli della politica di coesione, del Next Generation EU e del Fondo per la Modernizzazione. Come ricorda il portavoce del gabinetto von der Leyen, l'obiettivo principale ora è garantire che gli Stati membri utilizzino effettivamente i fondi rimanenti. Sul resto la linea non cambia, almeno per il momento. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Elon Musk ha perso la causa su OpenAI contro Sam Altman. Si è chiusa così la lunga battaglia legale che ha visto contrapporsi l'uomo più ricco del mondo e uno dei pionieri dell'intelligenza artificiale. La giuria federale di Oakland, in California, dove si è svolto il processo, ha ritenuto Altman non responsabile della violazione degli accordi stipulati con Musk al momento della fondazione di OpenAI, respinte dunque le accuse del CEO di Tesla, secondo cui la svolta della startup verso un modello di business a scopo di lucro aveva tradito il suo mandato originario di organizzazione no profit. L'Associazione Nazionale Magistrati oggi ha protestato contro il governo per la vicenda della famiglia Nel Bosco. All'Aquila ci sono gli ispettori mandati da Nordio e l'ANM parla di preoccupazione per le interferenze sul tribunale. L'indipendenza della giurisdizione costituisce garanzia di tutti i cittadini e non può essere esposta a forme anche solo potenziali di interferenza, quindi la richiesta al CSM di intervenire. Al Consiglio Superiore della Magistratura si appella anche lo stesso Tribunale dell'Aquila, chiede di verificare se le ispezioni vengano condotte seguendo le regole e rispettando l'autonomia dei giudici. Sentiamo il segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, Rocco Maruotti.
Credo che se il presidente del Tribunale, una persona esperta, sia arrivata a sentire la necessità di chiedere un chiarimento al Consiglio Superiore, perché evidentemente anche lì ha bisogno di capire come regolarsi, quindi rimaniamo in attesa di questa risposta, che sarà sicuramente chiarificatrice su quello che sta succedendo, su come procedere, perché chiaramente anche la trasmissione di questi documenti in un procedimento in corso è qualcosa che evidentemente la Presidente del Tribunale non è sicura che sia che sia doverosa. Ecco, io immagino che se questa è la ragione per la quale ha chiesto questo chiarimento, è un quesito che viene rivolto al Consiglio Superiore. Il Consiglio Superiore immagino che risponderà in tempi brevi, chiarendo la portata, insomma, di questa vicenda. Ma non c'è un allarme specifico, però rimaniamo vigili su questa situazione.
A Modena, l'uomo arrestato per la tentata strage con l'auto di sabato scorso ha parlato con i suoi avvocati in carcere. Da quanto riportano i legali, le sue frasi sembrano confermare una instabilità mentale. Gli avvocati hanno chiesto una perizia psichiatrica. Nelle ultime ore sono emerse alcune mail che Salim El Kudri anni fa aveva scritto all'Università di Modena, dove si è laureato. Anche in questo caso frasi sconnesse, da cui emergono richieste di lavoro e anche insulti ai cristiani. Tanto è bastato alla Lega per rilanciare la strumentalizzazione contro gli immigrati che Salvini aveva lanciato fin da sabato. Due corpi sono stati trovati questa mattina in un cantiere a Pollena, Trocchia, nel Napoletano. Erano di due donne che sono state poi identificate, una cittadina ucraina e una italiana. Un uomo ha confessato di averle uccise entrambe. Sentiamo il servizio da Napoli.
Le due donne trovate morte in un edificio in costruzione a Pollena, Trocchia, in provincia di Napoli, nella notte tra il 17 e il 18 maggio, sarebbero una 28enne di origini casertane e una 49enne ucraina, entrambe prostitute. Le due sarebbero state uccise in tempi diversi dalla stessa persona che, secondo quanto emerso, avrebbe confessato durante un lungo interrogatorio. Si tratta di un uomo di 49 anni, originario di Santa Anastasia, che, ascoltato dal PM della Procura di Nola e dai carabinieri della tenenza di Cercola, avrebbe confessato il duplice omicidio, sostenendo di essersi difeso dalle due donne con le quali sarebbe scoppiata una lite, a un certo punto sfociata in una violenta colluttazione, ma in due momenti diversi. Il primo omicidio avrebbe avuto luogo sabato 16 maggio, il secondo nella serata del 17 maggio. In tutti e due i casi l'uomo avrebbe spinto le donne nel vuoto, facendole precipitare nel vano del palazzo in costruzione, ossia nello spazio destinato a fine lavori, ospitare l'ascensore. La caduta è risultata fatale per entrambe. A questo punto sarà l'autopsia a chiarire le circostanze precise dei due decessi. Le dichiarazioni del 49enne sono comunque al vaglio degli inquirenti. Da Napoli, Massimo Congiu per Popolare Network.
Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6.30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.